Capitolo 4. Stava meglio, acquistava peso e forza ogni giorno, se si poteva parlare di giorni. La luce bianca e il ronzio erano sempre gli stessi, ma la cella era un po' più comoda delle altre in cui era stato. Il tavolaccio aveva cuscino e materasso. C'era anche uno sgabello. Gli avevano fatto il bagno e gli permettevano di lavarsi con una certa frequenza in una tinozza di stagno. Per lavarsi gli davano perfino l'acqua calda. Lo avevano rifornito di nuova biancheria e di una tuta pulita. Avevano cosparso di pomata l'ulcera varicosa. Gli avevano tolto i pochi denti rimasti e messo la dentiera. Passarono settimane, o forse mesi. Adesso sarebbe stato possibile tenere il conto dei giorni, se solo gliene fosse importato qualcosa, perché gli davano da mangiare a intervalli regolari, o così sembrava. Riceveva, secondo i suoi calcoli, 3 pasti nell'arco delle 24 ore. A volte gli veniva da domandarsi se li ricevesse di giorno o di notte. Il cibo era di ottima qualità, la carne compariva ogni 3 pasti. Una volta arrivò anche un pacchetto di sigarette. Non aveva fiammiferi, ma la guardia, sempre zitta, che gli portava da mangiare, gli diede da accendere. La prima volta che provò a fumare gli venne da vomitare, ma non mollò e fece durare il pacchetto per un bel po', fumando mezza sigaretta dopo ogni pasto. Gli avevano dato una lavagnetta bianca con un muzzicone di matita legato a un angolo. All'inizio non la usò. Anche da sveglio si sentiva assente. Spesso, tra un pasto e l'altro, rimaneva disteso quasi senza muoversi. In certi momenti dormendo, in altri sospeso in un dormiveglia fantastico che gli impediva di aprire gli occhi. Da molto si era abituato a dormire sotto una luce forte. Alla fine non cambiava niente, se non che i sogni erano meno slegati. Per tutto questo periodo sognò moltissimo e i sogni erano sempre felici. Si trovava nel paese d'oro o sedeva tra enormi rovine gloriose, illuminate dal sole, con la madre, con Giulia, con O'Brien, senza far nulla. Sedeva semplicemente al sole, parlando di argomenti sereni. I pensieri che faceva da sveglio riguardavano per lo più i suoi sogni. Ora che avevano eliminato lo stimolo del dolore, sembrava aver perso la capacità di compiere sforzi intellettuali. Non avvertiva la noia, non aveva voglia di conversare o di distrarsi. Starsene da solo, non prendere le botte, non subire interrogatori, avere abbastanza da mangiare, essere pulito da capo a piedi. Questo bastava. Con il tempo dormiva sempre meno, tuttavia non sentiva l'impulso a scendere dal letto. Desiderava soltanto starsene allungato in santa pace a sentire il ritorno delle forze. Si tastava qua e là per accertarsi che davvero i muscoli si stessero facendo più pieni e la pelle più liscia. Infine concluse che stava mettendo su carne, senza dubbio. Le cosce adesso erano chiaramente più grosse delle ginocchia. Dopo questa scoperta si mise a far ginnastica con regolarità, sebbene con una certa riluttanza all'inizio. In poco tempo arrivò a percorrere 3 chilometri, sommando i passi che faceva in cella, e cominciò a raddrizzare le spalle. Tentò esercizi più complessi e provò stupore e vergogna quando scoprì quello che non riusciva a fare. Non riusciva a muoversi in altro modo che camminando, non riusciva a reggere lo sgabello tenendo le braccia distese, non riusciva a stare su una gamba sola senza perdere l'equilibrio. Si rannicchiava sui calcagni e scopriva che poteva rialzarsi solo provando un gran dolore alle cosce e agli stinchi. Si allungava sul ventre e provava a sollevarsi sulle mani. Impossibile, non riusciva a tirarsi su di 1 centimetro. Ma dopo alcuni giorni, dopo alcuni altri pasti, superò anche quella prova. Arrivò il momento in cui fu capace di farlo 6 volte di fila. Cominciò perfino a sentirsi fiero del suo fisico e ogni tanto pensava che anche la faccia stesse tornando normale. Solo quando gli capitava di appoggiare la mano sulla pelle calva del cranio, si ricordava del volto scavato e distrutto che gli aveva restituito lo specchio. La mente funzionava meglio. Seduto sul tavolaccio con la schiena appoggiata alla parete, tenendo la lavagna sulle ginocchia, si impegnava a ridarsi un'istruzione. Aveva capitolato, questo era sicuro. In realtà, per come la vedeva adesso, era pronto a capitolare già molto prima di deciderlo. Nel momento stesso in cui si era trovato all'interno del Ministero dell'Amore, e sì, perfino nei minuti in cui lui e Giulia erano lì impotenti a ricevere ordini dalla voce ferrigna del teleschermo, aveva compreso che proposito vano e superficiale fosse quello di ribellarsi contro il partito. Adesso sapeva che da 7 anni la polizia del pensiero lo osservava come uno scarafaggio sotto la lente di ingrandimento. Non c'era gesto, non c'era parola di cui non si fossero accorti, non un filo di pensieri che non fossero riusciti a intuire. Si erano presi perfino la briga di rimpiazzare il granello di polvere chiara sulla copertina del suo diario. Gli avevano fatto sentire registrazioni vocali, mostrato fotografie. In alcune era con Giulia. Sì, pure quando non era più in grado di lottare contro il partito. E poi il partito aveva ragione. Era per forza così. Il cervello immortale e collettivo come poteva sbagliarsi? In base a quale criterio esterno se ne potevano verificare giudizi? La salute mentale era una questione di statistica. Bastava semplicemente imparare a pensare come loro. Solo che la matita era diventata pesante, ingombrante. Cominciò a buttar giù i pensieri come venivano. Prima di tutto scribacchiò in grandi lettere maiuscole: «La libertà è schiavitù». Subito sotto scrisse: 2 e 2 fa 5. Ma poi si bloccò. La mente non riusciva più a concentrarsi, come se scansasse qualcosa. Sapeva di sapere quel che veniva dopo, ma per ora non riusciva a richiamarlo alla memoria. Alla fine ci riuscì, arrivandoci con un faticoso ragionamento. Non venne da sé e scrisse: «Dio è potere». Accettava ogni cosa. Il passato si poteva mutare. Mai nessuno l'aveva mutato. L'Oceania era in guerra con l'Estasia. L'Oceania era sempre stata in guerra con l'Estasia. Jones, Aronson e Rutherford erano colpevoli dei crimini di cui li si accusava. Non aveva mai visto la fotografia che li scagionava. Non era mai esistita. L'aveva inventata lui. Ricordava di aver ricordato tutto il contrario. Ma quei ricordi erano falsità, prodotti dell'autoinganno. Com'era facile. Arrenditi. E il resto verrà di conseguenza. Era come opporsi a una corrente che, per quanto nuoti, ti ributta sempre indietro, e poi all'improvviso decidere di cambiare direzione e seguire la corrente anziché contrastarla. Niente era cambiato, solo il suo atteggiamento. In ogni caso, quel che doveva avvenire, avvenne. Neppure sapeva più perché si fosse ribellato. Tutto era facile, a parte... Qualunque cosa poteva essere vera. Le cosiddette leggi naturali erano fesserie. La legge di gravità una fesseria. «Se volessi», aveva detto Brian, «potrei sollevarmi da questo pavimento come una bolla di sapone». Winston comprese il senso di quell'affermazione. «Se lui pensa di potersi sollevare dal pavimento e io nello stesso momento penso di vederlo, allora accade». E all'improvviso, come affiorano dalla superficie dell'acqua i resti di un relitto sommerso, gli venne in mente questo pensiero. Non è che accada. Lo immaginiamo. È un'allucinazione. Lo risospinse sotto all'istante. La mistificazione era evidente. Quel pensiero presupponeva che da qualche parte, al di fuori dell'individuo, esistesse un mondo reale dove accadevano cose reali. Come poteva esistere un mondo simile? Come possiamo conoscere alcunché se non per mezzo della nostra mente? Tutti i fatti accadono nella mente. Se qualcosa accade in tutte le menti, accade per davvero. Non ebbe difficoltà a liberarsi della mistificazione e non correva certo il rischio di cascarci. Però avrebbe preferito non averci mai pensato. Non appena si presenti un pensiero pericoloso, la mente dovrebbe rifiutarsi di vederlo. Tale reazione dovrebbe essere automatica, istintiva. Scansa crimine, in nuova lingua. Decise di esercitarsi in scansa crimine. Proponeva a se stesso affermazioni come: «Il partito dice che la terra è piatta» o «Il partito dice che il ghiaccio è più pesante dell'acqua» e si allenava a non vedere o a non capire gli argomenti contrari. Non era facile. Occorrevano grandi capacità di ragionamento e improvvisazione. Una proposizione come 2 e 2 fa 5, per esempio, sollevava difficoltà aritmetiche che il suo intelletto non era nemmeno in grado di afferrare. Ci voleva pure una certa agilità mentale, la capacità di applicare in un dato momento la logica più ferrea e di ignorare subito dopo i più grossolani errori di logica. La stupidità era necessaria quanto l'intelligenza e altrettanto ardua da praticare. Intanto, con una parte del cervello, Winston si domandava quanto ci avrebbero messo ad ammazzarlo. «Dipende tutto da te», aveva detto Brian. Ma lui sapeva che anche mettendosi d'impegno, in nessun modo avrebbe potuto anticipare la propria fine. Forse mancavano 10 minuti o 10 anni. Forse lo avrebbero tenuto per anni in una cella di isolamento. Forse lo avrebbero spedito ai lavori forzati. Forse lo avrebbero liberato per un periodo, come ogni tanto succedeva. Era anche possibile che, prima di sparargli, rimettessero in piedi tutta la messa in scena dell'arresto e dell'interrogatorio. L'unica certezza era che la morte non arrivava mai nel momento in cui te l'aspettavi. Secondo la tradizione tacita, per cui sapevi anche se non avevi mai sentito nulla in proposito, ti sparavano da dietro, sempre alla nuca, senza avvertimento, mentre percorrevi il corridoio per passare da una cella all'altra. Un giorno, o meglio una volta giorno, infatti non era la parola giusta, visto che fu probabilmente nel cuore della notte, ebbe una strana visione di felicità. Percorreva il corridoio aspettando la pallottola. Sapeva che tra un momento sarebbe arrivata. Tutto era sistemato, appianato, chiarito. Non c'erano più dubbi, obiezioni, dolore, paura. Era in salute e in forze. Camminava senza fatica, contento di muoversi, alla luce del sole, o almeno questa era la sua impressione. Non si trovava più nei corridoi stretti e bianchi del Ministero dell'Amore. Era nell'enorme galleria soleggiata, larga 1 chilometro, dove gli era parso di camminare nel delirio delle droghe. Era nel Paese d'Oro e seguiva il sentiero che tagliava la pastura mordicchiata dai conigli. Sentiva sotto i piedi la soffice erbetta e sul viso la carezza del sole. Sul margine del campo gli olmi ondeggiavano appena e più in là, da qualche parte, scorreva un ruscello dove le uccischi sostavano in verdi pozze, sotto i salici. Si riscosse in preda a un moto di terrore. Il sudore gli corse per la schiena. Aveva nelle orecchie la propria voce che gridava «Giulia! Giulia! Giulia, amore mio, Giulia!» Per un attimo la forza dell'allucinazione l'aveva resa presente. Non era semplicemente con lui, ma dentro di lui. Sembrava che gli fosse entrata fin sotto la pelle. In quel momento l'aveva amata molto di più che in passato, quando erano insieme e liberi. Inoltre sapeva che era ancora viva in qualche posto e aveva bisogno del suo aiuto. Si distese sul letto e cercò di riprendersi. Che cosa aveva fatto? Quanti altri anni di schiavitù si era guadagnato con quel momento di debolezza? Ancora un attimo e fuori si sarebbe sentito un trepestio di stivali. Non potevano certo permettere che un simile sbotto restasse impunito. Adesso sapevano, se già non lo sapevano prima, che non rispettava gli accordi presi. Obbediva al partito, ma continuava a odiare il partito. In passato aveva nascosto una mente eretica dietro una facciata ossequiosa. Adesso aveva fatto un passo indietro. La mente si era arresa, ma lui aveva sperato che le profondità del cuore rimanessero inviolate. Sapeva di essere nel torto, ma sceglieva di essere nel torto. Lo avrebbero capito, O'Brien avrebbe capito. Quello stupido grido era una confessione completa. Avrebbe dovuto ricominciare, ci sarebbero voluti anni. Si passò una mano sulla faccia, cercando di prendere confidenza con la forma che aveva preso. Al tatto le guance erano percorse da profondi solchi, gli zigomi spigolosi, il naso schiacciato. Inoltre, dopo l'ultima volta che si era visto allo specchio, gli avevano dato una nuova dentiera. Non è facile mantenersi imperscrutabile quando non sai che faccia hai. In ogni caso, non basta tenere a bada i lineamenti. Per la prima volta capì che, se vuoi custodire un segreto, devi nasconderlo anche a te stesso. Devi sapere che sta lì, ma finché non serve, non devi mai lasciarlo riaffiorare alla coscienza in alcuna forma nominabile. Da ora in avanti dovrà non solo pensare correttamente, ma sentire correttamente, sognare correttamente. E intanto dovrà rinchiudere l'odio dentro di sé, come una massa di materia che gli appartenga ma sia al tempo stesso staccata dal resto, come una cisti. Un giorno avrebbero deciso di sparargli. Non si poteva dire quando sarebbe successo, ma forse qualche secondo prima avrebbe capito che stava per succedere. Era sempre da dietro, mentre percorrevi un corridoio. 10 secondi sarebbero bastati. In quel lasso di tempo, dentro di lui, il mondo si sarebbe capovolto. E allora, all'improvviso, senza una parola, senza fermare il passo, senza la minima smorfia, all'improvviso il travestimento sarebbe caduto e, boom, l'odio che covava sarebbe esploso. L'odio lo avrebbe riempito come una vampata ruggente e quasi nello stesso istante, boom, sarebbe partita la pallottola, troppo tardi o troppo presto. Gli avrebbero fatto saltare il cervello prima di poterselo prendere. Il pensiero eretico sarebbe rimasto impunito, irredento, per sempre fuori della loro portata. Con quello sparo avrebbero aperto una breccia nella loro perfezione. Morire odiandoli, ecco la libertà. Chiuse gli occhi, era più difficile che piegarsi alla repressione intellettuale. Qui c'entrava l'auto-umiliazione, l'automutilazione. Si era dovuto tuffare nella sporcizia più sordida. Qual era la cosa più orribile, la più rivoltante? Pensò al Grande Fratello e subito, come di sua iniziativa, gli entrò nella mente quella faccia enorme. A furia di vederla sui manifesti aveva sempre pensato che fosse larga un metro, con i baffoni neri e gli occhi che ti seguivano da tutte le parti. Che cosa provava veramente per il Grande Fratello? Nel corridoio ci fu un grande trepistio di stivali. La porta d'acciaio s'aprì con fragore. O'Brien entrò nella cella. Dietro di lui stavano l'ufficiale cereo e le guardie in uniforme nera. «In piedi!» disse O'Brien. «Avvicinati!» Winston si mise davanti a lui. O'Brien gli posò le possenti mani sulle spalle e lo scrutò. «Hai pensato di ingannarmi?» disse. «Una cosa da stupidi. Sta dritto, guardami in faccia». Si fermò, poi riprese in tono più mite. «Stai migliorando. Sul piano intellettuale sei quasi a posto. Solo sul piano emotivo non hai ancora fatto progressi. Dimmi un po', Winston. E ricorda, niente bugie. Sai che riesco sempre a scoprire una bugia. Che cosa provi veramente per il Grande Fratello?» «Lo odio». «Lo odi? Bene. È arrivato il momento che tu faccia l'ultimo passo. Tu devi amare il Grande Fratello. Non è sufficiente obbedirgli. Tu devi amarlo». Lo lasciò andare, indirizzandolo verso le guardie con una piccola spinta. «Stanza 101», disse.